sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RVS. Un saluto a voi tutti, amici ascoltatori di Radio Voce della Speranza, e un saluto a Peter Ciaccio, pastore evangelico, uno dei fondatori dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie per essere in nostra compagnia.
Un saluto a tutti, grazie a voi.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione un film che è nelle sale cinematografiche italiane da qualche tempo, ma non da moltissimo. L'uscita nelle sale è stata infatti il venerdì 26 febbraio 2010, si tratta di Invictus, L'Invincibile, un film di Clint Eastwood con Matt Damon, Morgan Freeman, produzione America, Stati Uniti d'America, 2009. Allora Peter, prima di ascoltare come di consueto il trailer, un giudizio secco, vale la pena vedere questo film?
Oppure passato 2 ore piacevolissime.
Ecco, allora quindi ecco. Abbiamo capito. Allora ascoltiamo il trailer.
Oggi inizia una nuova era per il Sudafrica. Mandela assume la presidenza e con essa l'arduo compito di conciliare le aspirazioni dei neri con le paure dei bianchi.
Tutti i bianchi tifano per il Sudafrica. Tutti i neri tifano per l'Inghilterra. Questo deve cambiare. Dimmi, François, come possiamo ispirarci alla grandezza quando nient'altro può aiutarci?
Allora chi voleva?
Vuole che vinciamo la Coppa del Mondo.
Questo rugby è solo un calcolo politico?
No, è umano il calcolo.
I tempi cambiano e dobbiamo cambiare anche noi.
Bunkers! Yeah!
Sei tu che parli o Mandela?
Questo è il momento di costruire la nostra nazione.
L'avresti mai immaginato?
Come avrei potuto?
Li sentite? Ascoltate il vostro paese! Questo è il nostro destino!
Per quanto riguarda un breve riassunto della trama, prendo spunto da una recensione che ho trovato nel sito mymovies.it di Giancarlo Zappoli. Nelson Mandela è il presidente eletto del Sudafrica, il suo intento primario è quello di avviare un processo di riconciliazione nazionale. Per fare ciò si deve scontrare con forti resistenze sia dalla parte dei bianchi che da quella dei neri. Ma Madiba, come lo chiamano rispettosamente i suoi più stretti collaboratori, non intende demordere. C'è uno sport molto diffuso nel paese, il rugby, e c'è una squadra, gli Springboks, che catalizza l'attenzione di tutti, sia che si interessino di sport, sia che non se ne occupino. Perché gli Springboks, squadra formata da tutti bianchi con un solo giocatore nero, sono uno dei simboli dell'apartheid. Mandela decide di puntare proprio su di loro in vista dei mondiali di rugby che si stanno per giocare in Sudafrica nel 1995. Il suo punto di riferimento per riuscire nell'operazione di riunire la nazione intorno alla squadra è il suo capitano François Pienaar. Ecco, questo è l'inizio, diciamo, della vicenda. Una vicenda che si ispira a un fatto realmente accaduto,
Sì.
E a un libro di John Carlin dal titolo Playing the Enemy, Nelson Mandela and the Game That Made a Nation. Quindi un film che fa riferimento a un fatto reale, a un libro che ha avuto successo, ma è un film che riesce a evitare, come dire, lo schema agiografico, ecco, della santificazione di un uomo?
No, questo non ci riesce.
Non ci riesce.
Ma quando hai in mano Mandela è un personaggio talmente straordinario che è difficile non andare sulla geografia. Anzi, più lo presenti in maniera semplice, più è impressionante, ecco, questo, proprio perché era un personaggio che si presentava anche nella sua umiltà, nella sua ragionevolezza.
Prima di affrontare il film, più specificatamente, che cos'è della figura di Mandela che sorprende, insomma, che in senso positivo?
Ma credo la lungimiranza, che è tipica anche dei geni, cioè, insomma, una persona che vede, non so, ecco, ci sono architetti che vedono in un panorama, vedono un capolavoro dell'architettura da costruire, ecco. Questa è la cosa che colpisce di più. Lui vede qualcosa che nessun altro vede.
Perché ricordiamo che il Sudafrica usciva dall'apartheid, dunque un serbatoio di odio, insomma, che ancora oggi purtroppo è presente, ma che insomma sarebbe potuto esplodere in maniera tale da distruggere completamente il paese.
Sì, come è esploso in altri paesi, basta pensare allo Zimbabwe e a Mugabe, che era il leader della resistenza, anche lì c'era una sorta di apartheid, anche abbastanza feroce, che si è trasformato in dittatore egli stesso. Ecco, questo è cosa che invece Mandela è riuscito in maniera razionale evitare. Ecco, questo è quello che colpisce, come lui prende sul serio i concetti di riconciliazione, non perché è un sentimentalista, non perché potremmo dire un fanatico cristiano, ecco, anche questo potremmo dire, ma per un calcolo umano politico, cioè lui sa che questo funziona. Questa è una cosa che è impressionante. Noi siamo abituati a dividere i concetti del cristianesimo, che siano il perdono, la riconciliazione, ma quelli fanno parte della vita di quando vai in chiesa, ecco. E invece nella vita reale è diverso. Ecco, Mandela ti dimostra che nella vita reale invece è proprio così.
Qualcuno direbbe che questo è un film buonista, ricordando magari come in Sudafrica i problemi non siano tuttora completamente risolti.
Ma i problemi non sono risolti, ma la situazione di partenza era veramente disastrosa. Ecco, insomma, pensare che insomma, il paese potenzialmente più ricco dell'Africa, per le miniere di diamanti, di oro, un paese che ha qualcosa, come dire, ha qualcosa su
di appetibile,
da dividersi, certo. Ecco, quando c'è qualcosa da dividersi è peggio. Ha vissuto quel periodo buio dell'apartheid molto, molto feroce, ecco. Il fatto che oggi sia una guida nel continente, questo già è una cosa, è una grande vittoria, ecco. Ed è una vittoria di Mandela.
Ovviamente il Sudafrica è noto in questi mesi anche perché ospiterà il prossimo campionato del mondo di calcio, ma nel 1995, se non sbaglio, ospita i mondiali di rugby.
Sì.
E quella è una data ancora più vicina al momento dell'uscita dall'apartheid, dunque una data ancora più a rischio rispetto a quella attuale. Mandela punta sullo sport, che poi a Mandela, francamente, del rugby non è che gli interessasse poi granché, era un'operazione politica la sua.
Sì, sì. È interessante anche notare che questa Coppa del Mondo aveva un particolare significato, perché questo non viene detto nel film, ma qualcuno se lo ricorda, insomma, c'era un embargo nei confronti del Sudafrica, questo riguardava anche lo sport, per cui il Sudafrica credo che fossero a una trentina d'anni che non partecipava alla Coppa del Mondo di rugby e a nessun'altra competizione internazionale, dunque questo è interessante, è un Sudafrica che, come dire, potrebbe sembrare, ecco, come il Chievo che viene in Serie A, ecco, che sono anni che non gioca ad alti livelli e dunque nessuno scommette su questa squadra. E in più, ecco, c'è anche questo personaggio che fa un po', non c'è proprio il cattivo, ma c'è un personaggio che è particolarmente antipatico, che è un ex giocatore di rugby che fa il commentatore televisivo, che non ha mai potuto giocare queste partite ed è evidentemente invidioso di questa opportunità che ha il Sudafrica e, come si dice dalle mie parti, gliela gufa in tutte le maniere.
D'altra parte c'è anche il capitano François Pienaar, che è, se non sbaglio, Matt Damon, giusto?
Sì.
Questo personaggio è il trade union, diciamo così, tra i neri e i bianchi, come si configura?
Potremmo vedere, insomma, questo il comportamento di Mandela nei confronti del capitano Pienaar, un atteggiamento simile a uno che, come dire, ha un capo tribù che deve fare la pace con un'altra tribù e decide di parlare con il capo tribù. Mandela elegge questo Pienaar a capo tribù dei bianchi, ecco, questa è la cosa che è interessante, e alla fine lo diventa. E diventa l'artefice della vittoria.
Un'altra cosa che colpisce nel trailer, veniva accennato, è sbagliato che i bianchi tifino per il Sudafrica e neri per l'Inghilterra, per quanto riguarda il rugby. Dunque lo sport che diventa strumento di coesione nazionale, di consenso politico, e questo tutti i politici l'hanno capito a livello mondiale,
sì,
insomma.
Tutti, sin dai tempi degli antichi romani,
pensiamo
anche
al fascismo di Mussolini, per cui insomma la vittoria ai campionati mondiali di calcio era con il saluto fascista, insomma.
Sì, quello è stato una delle occasioni. Pensiamo anche alle Olimpiadi del 36 a Berlino.
Certo, per i nazisti, cioè,
ci sono degli eventi. Comunque sia, lo sport ha sempre avuto una risonanza politica.
Ecco, normalmente in senso manipolatorio. Qui come si configura?
Anche qui c'è una manipolazione del significato. Allora, da una parte noi potremmo vedere lo sport, almeno così come si è sviluppato nel Novecento, come un surrogato della guerra. Come si capisce se Italia e Francia, quale dei due paesi è più forte? Lo vediamo sul campo di calcio, ecco. Dunque, da un certo punto di vista c'è questo, per cui tutta un'aggressività, tutti slogan, cori, e ora non voglio arrivare ai cori razzisti, ma dei cori che comunque sarebbero inaccettabili in una conversazione normale, sono tutti riportati all'interno di uno stadio. Questo è quello che succede oggi. Mandela accoglie questo, ma quello che è interessante è che non si fa scrupolo di utilizzare, noi potremmo dire che il mezzo è abbastanza meschino, ecco, non si fa scrupolo di utilizzare questo mezzo. La cosa importante è il messaggio che lui vuole veicolare, e questo lo rende diverso da Mussolini e dagli altri, ecco,
qual è il messaggio?
Strumentalizzavano lo sport. Lui strumentalizza lo sport per costruire una nazione che rischia di precipitare nel baratro.
Ecco, l'operazione funziona?
E l'operazione, secondo Elfin, pare funzionare. Si vede alla fine bianchi e neri che festeggiano per strada, che si abbracciano, ecco. C'è un'euforia che viene creata da Mandela e dalla squadra che continua a vincere. Dunque la squadra deve fare il suo lavoro, deve vincere, mentre Mandela deve costruire questa immagine. C'è a un certo momento Mandela impone alla nazionale di rugby di andare a fare degli stage nelle township, nelle baraccopoli dei neri, dove non hanno mai visto una palla di rugby, e vedi la nazionale che va lì e gioca con i bambini seguendo questo slogan: una squadra, una nazione.
Ecco, a proposito della nazionale sudafricana, fino a quel momento erano i bianchi che facevano ovviamente la formazione. Questa volta entrano anche dei giocatori neri nella nazionale sudafricana?
C'è un solo giocatore nero che si chiama Chester, ecco, che è anche un nome un po' strano. C'è questo giocatore che viene ovviamente molto pompato da Mandela. A un certo punto si vede la sua effigie dipinta su un aereo, ecco, per fare pubblicità alla nazionale di rugby. Il rugby non è uno sport amato dai neri, è uno sport che viene insegnato nei college, ecco, chi poteva andare nei college erano sostanzialmente i bianchi, quando insomma sappiamo che per giocare a pallone servono due sassi per la porta e una palla, ecco.
Quindi il calcio tra i neri era molto più popolare del rugby.
Il calcio era molto più popolare, ecco, sicuramente.
Però in questa occasione l'operazione riesce, anche perché incredibilmente il Sudafrica diventa campione del mondo nel 95.
Incredibilmente, battendo la squadra più forte, forse la squadra più forte della storia, che era la Nuova Zelanda di quegli anni, ecco, questo sa. Anche di mitico, cioè, lì si sente nel trailer, dice: questo è il nostro destino.
Tra l'altro c'è un'ironia, ecco, perché la squadra neozelandese viene chiamata gli All Blacks, no?
Sì,
va bene, comunque
sì, sì, anche quello è
comunque.
Sì. C'è anche una guerra psicologica, perché neozelandesi si dice, questo viene detto nel film, che vincono metà della partita prima di iniziare, perché fanno la danza di guerra maori nei confronti della squadra avversaria, la cosiddetta haka, e Mandela decide di contrastare questa sullo stesso livello, insomma, scendendo in campo prima della partita vestito con i colori della nazionale, andando a salutare uno per uno i neozelandesi, ecco, diciamo che
li smonta.
Sarei sentito un po' intimidito.
Sì, li smonta, praticamente. Quella è una danza, diciamo, che serve a caricare i giocatori per dargli furore,
sì,
agonistico.
Poi io, tra l'altro, poi, una volta per curiosità sono andato a vedere la traduzione, di quello che dice questa danza, una cosa tremenda, vi mangiamo vivi, insomma.
E Mandela li va a salutare, ho capito. Senti, per concludere il nostro commento su questo film che abbiamo sentito, tu consigli di andare a vedere, il regista. Ecco, una cosa sorprendente è che Clint Eastwood non è uno di sinistra, tra virgolette. È una persona...
Non è considerato uno di sinistra.
È una persona che è un conservatore, insomma, che ha fatto la campagna elettorale per McCain, non per Obama.
Sì.
E allora come si spiega sta cosa?
Ma allora, io penso che in America le cose siano molto meno nette che da noi. Ecco, questo è... ci sono dei repubblicani che sono delle brave persone e dei democratici che sono mascalzoni, a differenza, insomma, di come ci può
qui in Italia i mascalzoni sono tutti da una parte e le brave persone dall'altra.
Sì, ecco, questo è quello che ci viene detto.
Sì,
ecco,
mentre, forse non è proprio vabbè.
Sì, mentre cioè, comunque questo è quello che ci viene descritto dalla parte che uno sostiene, ecco. Per cui, ecco, per esempio, guardare un dibattito politico in televisione è una delle cose più deprimenti che ci possa essere, perché non si parla mai delle questioni, non si entra mai nel merito, perché lui c'ha sempre torto e io ho sempre ragione. Ecco, questo è l'atteggiamento. In America è molto più sfumata questa cosa. Clint Eastwood è sicuramente una persona moralmente rigorosa, ecco, questo è quello che esce da questo film, che esce anche da altri, ma ecco, pensiamo a Million Dollar Baby, dove lui affronta il tema dell'eutanasia in maniera tutt'altro che conservatrice, mettendosi nei panni dell'uomo comune. Ecco, forse questa è la cosa un po' più, tra virgolette, di destra, ecco, questo suo presentarsi come l'uomo comune cui avviene un qualcosa di straordinario o di ordinario, a seconda. Rimane un grandissimo regista. In questo film si vede poco la sua mano, io devo dire. Ha scelto di essere un po' discreto. Poteva sembrare il film di qualcun altro, ecco, questa è l'impressione strana che ho avuto. Credo che c'è una difficoltà, è una storia che è talmente straordinaria che è difficile farne una trasposizione cinematografica. È difficile renderla più grande di quello che è stato nella realtà. Quello che è straordinario in questo film è anche la prova degli attori. Non c'è un momento in cui pensi che Morgan Freeman è Morgan Freeman. Nel momento in cui appare è Mandela.
È Mandela.
Una cosa impressionante.
Una capacità mimetica. Io vedo qui che il genere del film è definito drammatico, però la vicenda è una vicenda a lieto fine, se capisco bene. Ecco, allora come si colloca in effetti un film come questo?
Non lo so, non so come potrei... C'è quel genere di film che trattano di sport, che ricordano queste grandi imprese. Forse potremmo definirlo drammatico, nel senso che la posta in gioco è molto alta. Ecco, dunque lì c'è una drammaticità. È un film dove le tensioni tra l'odio dei neri nei confronti dei bianchi, un odio covato negli anni, è molto evidente. La paura dei bianchi che hanno goduto dell'apartheid ma che non hanno mai materialmente fatto del male, ecco, a dei neri, ecco, questa paura legittima che il loro mondo finisse lì, ecco, questa è presente.
Questa tensione esiste.
Una forte drammaticità. Lo spettatore va al cinema rassicurato, sapendo che c'è il lieto fine. Ecco. L'attenzione di Clint Eastwood è posata su come ti porto al lieto fine. Noi tutti sappiamo come finisce quando andiamo a vederlo, ma come ti ci porta è una maniera straordinaria.
Benissimo, allora ringraziamo Peter Ciaccio, ricordo, pastore evangelico e fondatore dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi, un film Invictus, l'invincibile, di Clint Eastwood con Matt Damon, Morgan Freeman, Langley Kirkwood, Robert Hobbs. Un film che abbiamo sentito Peter ci consiglia, e quindi grazie e a risentirci per una prossima recensione di uno dei film che troviamo nelle sale cinematografiche italiane. A risentirci.
Un saluto a tutti, ciao Roberto.
Avete ascoltato Prima Visione. Un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. Una produzione RWS.